Music. Kurt Weill raccontato da Giacomo Fronzi.
Hello there, buddy, on the night shift. I hope you slept all day until the moon came out and woke you up and sent you on your way. Hello there, buddy, on the night shift. I hope you're feeling fine. I left a lot of work for you to do on a long assembly line.
Il 23 giugno 1930 a Berlino va in scena l'opera in due atti Der Ja-Sager und der Nein-Sager, chi dice sì, chi dice no, sul libretto di Bertolt Brecht e con musiche di Kurt Weill. Questa premiere ci sembra un'ottima occasione per parlare di Weill, una figura complessa che sfugge a una descrizione a senso unico. Benché la si possa collocare questa figura in una visione tutto sommato unitaria, le sue esperienze, tanto quelle compositive quanto quelle biografiche, che si snodano tra due grandi, enormi B, Berlino e Broadway, lo rendono un personaggio difficilmente riconducibile a una delle tradizioni musicali del Novecento. Der Ja-Sager è un'opera scolastica, è così che viene presentata, opera scolastica, che trae origine iniziale da un dramma no, quindi da un dramma giapponese intitolato Taniko. Il testo giapponese viene poi ripreso nel 21 dallo scrittore Arthur Whaley, che ne fa una riduzione in inglese. E questa versione di Whaley a sua volta viene tradotta in tedesco da Elisabeth Hauptmann, che è una storica collaboratrice di Brecht. Ed è proprio su questo testo tedesco della Hauptmann che intervengono poi Brecht e Weill, dando vita a un lavoro non particolarmente apprezzato dagli amici e dagli studenti del drammaturgo, il quale infatti poi lo rielaborò più volte, anche arrivando ad eliminare la musica. Si tratta di uno dei diversi frutti del sodalizio tra Brecht e Weill, sodalizio al quale però ci arriviamo partendo dall'inizio. E Kurt Julian Weill nasce a Dessau il 2 marzo del 1900. Suo padre è un cantore e questo forse lo porta a sviluppare una certa predilezione per la musica, tanto che appena dodicenne si cementa con la composizione di concerti e di opere drammatiche. Durante la guerra fa il maestro sostituto nel teatro di Dessau, della sua città natale, ma sa bene che la sua formazione necessita di impegno molto serio. Inizia allora a studiare teoria e composizione con Albert Bing e in quello stesso periodo si avvicina al November Gruppe, una sorta di collettivo del quale fanno parte pittori, poeti, architetti, scultori e compositori e che influenzerà notevolmente il giovane Kurt. Tra l'altro è proprio qui, in questo contesto, che conoscerà alcune persone che si riveleranno molto importanti, come Georg Kaiser e soprattutto Lotte Lenia, donna con la quale convolerà a nozze due volte in Europa e in America e che sarà una figura molto importante per la carriera di Weill. Si sposta poi a Berlino e qui si iscrive alla Hochschule für Musik, ma le lezioni non lo entusiasmano particolarmente e questo stesso effetto lo fanno anche le lezioni impartitegli da Engelbert Humperdinck, lezioni che Weill trova troppo conservatrici. Sarà invece poi la volta di Ferruccio Busoni, con il quale studierà fino al 1923.
Oh, it's a long, long while from mid till December and the days grow short when you reach September. autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. For the days dwindle down to a precious few. With a young man early in spring, the courting song.
Vai la Berlino si immerge completamente nella vita musicale del tempo, in parte continuando a formarsi, ma anche cercando di mantenersi, di sopravvivere. Si impegna allora in diversi lavori. Suona l'organo in una sinagoga, fa il critico musicale per la Deutsche Rundfunk e altri lavoretti. In questi anni Weil lavora con impegno su molte opere strumentali, per lo più in stile post-romantico, ma anche sulla musica per un balletto pantomima intitolato Notte Magica, che va in scena nel 1922. Intanto, anche grazie a lavori come il concerto per violino del 1924, Weil inizia a emergere come uno dei più promettenti talenti della sua generazione, al fianco di figure come Ernst Krenek o Paul Hindemith. Fino al 1924 Weil scriverà molti lavori strumentali e lavori per orchestra, come la sonata per violoncello o la prima sinfonia. Ma nonostante ciò, proprio in quel periodo Weil ha una folgorazione, che di lì a poco diventerà una granitica convinzione. La sua via, il suo percorso, sarebbe stato quello del teatro musicale. Nel 1926 debutta con la sua prima opera, Il protagonista. Si tratta di un lavoro in atto unico, dall'atmosfera, dal carattere quasi horror, su testo di Georg Kaiser, autore anche del testo dell'opera Lo Zar si lascia fotografare, che è dell'anno successivo. Già questi primi passi nel mondo del teatro musicale sono rivelativi dell'interesse di Weil a collaborare con drammaturghi contemporanei, ma anche l'intenzione, che diventerà sempre più urgente, di rinnovare il teatro musicale. Il 1927 è l'anno della prima collaborazione con Brecht. Questo incontro costituisce un po' uno degli aspetti più noti e più fecondi della biografia musicale di Weil, oltre che della storia culturale di inizio Novecento. Brecht avrà una notevolissima influenza sulla visione musicale e compositiva di Weil, il quale assorbe nel proprio lavoro alcuni caratteri tipici propri del teatro epico, tra i quali la coincidenza, com'è nel teatro epico brechtiano, di interesse artistico e interesse politico. L'incontro tra i due personaggi è propiziato da una radiorecensione di Weil della versione radiofonica di Un uomo e un uomo di Brecht. Ascoltandola, Brecht, che invita subito a cena Weil, resta davvero impressionato. E si chiede Brecht, come può un compositore avere una tale visione del teatro? Ma se Brecht resta stupito dell'attenzione di Weill nei confronti del teatro, anche il compositore nota un certo interesse del drammaturgo verso la musica. Oltre al fatto che, a quanto si dice, a quanto pare in quel periodo non vi fosse luogo in cui Brecht non portasse con sé una chitarra che usava il più delle volte per intonare canzoni in inglese pidgin, una sorta di inglese contaminato, oltre a questo aspetto, a questo fatto, dicevo, sul retro di una lunga raccolta di poesie di Brecht, pubblicate con il titolo di Hauspostille, compaiono testi e melodie per 5 canzoni, note come Mahagonny Lieder. Questo dettaglio, secondo Greg Weger, dimostra come vi fosse già un interesse di Brecht nei confronti del rapporto tra musica e parole, tra testo drammatico e composizione musicale. Queste melodie erano il risultato della collaborazione tra Brecht e Franz Servatius Bronnier, un giovane pianista e compositore morto di tubercolosi ad appena 23 anni nel 1928, i cui arrangiamenti, che sono alla base dei Mahagonny Lieder, sono stati una sorta di archivio di melodie originali dalle quali poi il duo Brecht-Weill ha attinto successivamente. Peraltro, nella raccolta Hauspostille, e questo titolo riecheggia, secondo Walter Benjamin, anche con un po' di ironia, il Kirchen und Hauspostille, il libro di devozioni domestiche ed ecclesiastiche di Lutero del 1527. Bene, in questa raccolta compare Alabama Song, diventata poi un successo nel 1967 grazie alla versione dei Doors, ma che successivamente verrà ripresa anche da altre rockstar come David Bowie o Marilyn Manson.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Siamo ancora nel 1927. In quell'anno il Festival di Donaueschingen, organizzato da Hindemith, si tiene a Baden-Baden. A Brecht e Weill per quell'occasione viene commissionato un lavoro, Mahagonny Songspiel. Cerchiamo un attimo di capire meglio cosa c'è dietro questo titolo, dietro queste due parole. Partiamo dalla prima. Non c'è accordo sull'origine della parola Mahagonny. Il riferimento potrebbe essere la parola Mahogany, che in tedesco significa mogano, legno con il quale generalmente erano realizzati gli interni delle case dei borghesi, dei ricchi. Secondo Arnold Bronnen, per come riporta Gottfried Wagner, il riferimento al legno non è tanto riconducibile agli interni borghesi, quanto al loro abbigliamento, all'abbigliamento dei borghesi tedeschi. Vestiti di marrone, scrive Bronnen, figure di legno con la loro bandiera rossa bucata e falsamente colorata. Ci sono però anche altre ipotesi. Weger suggerisce che l'origine potrebbe risalire a una canzone di Leopold Krauss Elke, uscita qualche anno prima, nel 1922, una canzone dal titolo Vieni a Mahagonny. poi diventata un successo grazie al crooner norvegese Henry Eriksen. Se così fosse, il riferimento allora sarebbe alla parola Magog. E Magog, nella tavola etnografica della Genesi, indica uno dei figli di Yafet, che a sua volta è uno dei figli di Noè. Invece nelle tavolette in caratteri cuneiformi babilonesi trovate a Tel El Amarnach, che secondo gli studiosi sono ciò che resta degli archivi dei re Amenofi III e IV, e quindi siamo attorno al 1400-1300 a.C., Magog sarebbe Matgagaia. Quindi un luogo nei territori degli Ittiti, un luogo che si trovava nella parte centrale dell'Asia Minore. Ad ogni modo, in Brecht e in Weil, Magonni è una città immaginaria collocata in Alaska, che oltre a trovare ispirazione nelle storie di Jack London e nella febbre dell'oro di Charlie Chaplin, simboleggia la Berlino degli anni venti, colpita da una potente inflazione e sull'orlo di un nuovo baratro. Dicevamo quindi delle due parole, Magonni e Songspiel. Per quel che riguarda la seconda parola, quindi Songspiel, è tutto molto più semplice, perché l'evidente riferimento è al Singspiel, cioè a quella forma di teatro tipica dell'area tedesca e austriaca tra 7 e 800, la cui parabola inizia con lavori assimilabili ad alcune tradizioni europee, come quella della zarzuela spagnola, del teatro comico italiano, del teatro inglese o dell'opéra comique francese, e che giunge ai picchi mozartiani del Ratto dal Serraglio o del Flauto Magico. L'intento di Weil e Brecht è allora quello di combinare la tradizione tedesca con quella americana e quindi sostituire sing con song e passando da Singspiel a Songspiel. Ma il loro Songspiel non viene accolto con particolare favore dal pubblico, anzi. Tuttavia, la tumultuosa reazione a quest'opera, anziché scoraggiare i due, li spinge a continuare la loro collaborazione, che si concretizza in particolare nella scrittura di Ascesa e caduta della città di Magonni, opera composta tra il 27 e il 29, anche se poi verrà presentata a Lipsia nel 1930. Quella sera di marzo, a Lipsia, tra proteste molto vibranti e, a dirla tutta, qualche cenno di approvazione, si scatena il putiferio. Il pubblico, come scrive Wagner, si divise tra fruitori gastronomici e non gastronomici, distinzione che era di chiara natura politica e che ovviamente era stata prevista da Brecht e Weil. In questo lavoro, Ascesa e caduta della città di Magonni, troviamo sintetizzati alcuni elementi propri di quella specifica fase della produzione di Weil, ma anche alcune tracce di quel che sarà la produzione successiva. Brani pensati per il Songspiel si mescolano a elementi di ascendenza romantica e neoclassica, collocati però in un quadro dal carattere schiettamente contemporaneo, dato anche dalla presenza di una chiara connotazione politica. Non è allora un caso che Weil definisca le scene di quest'opera come quadri di costume del nostro tempo proiettati su una superficie più vasta, disposti all'interno di un'atmosfera nella quale tutto è lecito. Un'atmosfera pervasa da un inquietante senso di precarietà, di abbandono e di caos. È il 1930 e il mondo, non solo quello di Magonni, è sull'orlo dell'abisso.
Thank you.
prima di Ascesa e caduta della città di Magonni nel 1928 va in scena quella che forse è l'opera più celebre della coppia Brecht-Weil, l'opera da tre soldi. Nel 1728, quindi esattamente due secoli prima, John Gay scrive la commedia satirica di grande successo L'opera dello straccione, con musiche composte da Johann Christoph Pepusch. Questo lavoro accende l'interesse di diversi autori, tra i quali Brecht, il quale chiede nuovamente alla Solerte Hauptmann di predisporne una traduzione tedesca. Nasce così la versione tedesca, appunto, dell'opera di Gay, che però non è una semplice mera traduzione in tedesco dell'opera originale inglese. Brecht sostituisce le canzoni utilizzate da Gay con nuove canzoni. E qui entra in scena Weil. Il risultato sarà appunto la celebre opera da tre soldi, o per essere più letterali, da tre centesimi. Un'opera che rappresenterà, e sarà lo stesso Weil a dirlo, la creazione di un nuovo tipo di teatro musicale. Il successo sarà clamoroso, anche in virtù delle musiche e delle canzoni composte da Weil, alcune delle quali diventeranno dei classici del Novecento, come la ballata di Mackie Messer, nota anche con il titolo di Mack the Knife. Scoppia una vera e propria mania, la Dreigroschen Fieber, la febbre da tre soldi, che contagia tutta Europa e si diffonde nel mondo del cinema e della canzone, coinvolgendo cantautori, registi, compositori di musiche per film come Rudolf Nelson o Friedrich Holländer, quest'ultimo peraltro autore di molti pezzi cantati da Marlene Dietrich.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke. Den man Mackie-Messer nennt. Und Schmuel Weyer bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie-Messer, dem man nichts beweisen kann.
Le opere che abbiamo finora citato seguiranno poi altri lavori realizzati da Brecht e Weil e sono Lieto fine, l'opera poi dalla quale siamo partiti oggi, Chi dice sì, chi dice no, e Requiem berlinese. A un certo punto però emergono dei dissapori, probabilmente intellettuali più che personali. Fatto sta che dopo la fine della collaborazione tra i due, Weil, ed è lui stesso a dirlo, ritorna al vero lavoro di compositore e si rivolge allora allo scenografo Caspar Neher, amico d'infanzia e scenografo di Brecht, peraltro, e si rivolge a lui per la scrittura dell'opera epica in tre atti La Garanzia del 1931 e poi nuovamente a Kaiser per Il Lago d'Argento dell'anno successivo. Queste opere iniziano a innervosire i nazisti, la cui propaganda spinge affinché le opere di Weil non venissero eseguite e non venissero messe in scena. E allora, inevitabilmente, il 21 marzo del 1933, Weil fugge dalla Germania con una valigia e poco di più. Soggiorna per un po' a Parigi, dove completa la sua seconda sinfonia e ridà, anche se temporaneamente, ossigeno alla collaborazione con Brecht con I sette peccati capitali dei piccoli borghesi. Dopo un breve passaggio da Londra, Weil nel settembre del 1935 si sposta negli Stati Uniti e lo fa per sovrintendere alla produzione di un'imponente opera, La Via Eterna, prodotta da Meyer Weisgall e che vede Max Reinhardt come regista, Franz Werfel come librettista e appunto il nostro Kurt Weil come compositore. Il lavoro, che contiene un messaggio politico e ideologico a difesa del popolo ebraico, verrà messo in scena, anche se in forma ridotta, soltanto due anni dopo, nel 1937. ma Weil aveva già presentato a Broadway Johnny Johnson, frutto della collaborazione con il drammaturgo Paul Green. Bene, incoraggiati dall'accoglienza ricevuta e convinti che il teatro commerciale offrisse più possibilità rispetto al teatro d'opera tradizionale, Weil e Lenya decidono di rimanere negli Stati Uniti, si sposano nuovamente e fanno domanda per ottenere la cittadinanza americana. Weil inizia a lavorare in questo nuovo contesto, affermandosi come esponente del nuovo teatro musicale americano e collaborando con importanti drammaturghi, primo fra tutti Maxwell Anderson, che peraltro diventerà anche suo vicino di casa. Il primo risultato della loro collaborazione sarà Knickerbocker Holiday del 1938, che contiene la celebre September Song. Knickerbocker Holiday non sarà però un successo, ma per chi volesse saperne di più rinviamo al racconto di Massimo Canfora Torrefranca del 21 ottobre 2017 qui ai microfoni di Wikimusic. Il primo vero successo è Lady in the Dark, con testi di Ira Gershwin, del fratello di George. Successi ancora maggiori saranno poi Il tocco di Venere, Scena di strada e Lost in the Stars del 1949. Lavoro questo dedicato al tema delle discriminazioni razziali e con il quale in qualche modo Weil ribadisce alla fine della sua breve ma intensa carriera la funzione sociale e politica che può avere la musica.
Time is so old and love so brief.
Love is pure gold. Time a thief.
Speak low when you speak love. Our summer's day withers away too soon,
speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift, swept apart too soon.
Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon.
I feel.
Kurt Weill resta ancora oggi un compositore, per così dire, divisivo. La sua doppia esperienza europea e americana ha contribuito ad alimentare valutazioni differenti, a seconda che a essere analizzato fosse il primo o il secondo Weil, proprio come se ne fossero esistiti due. E a questi due Weil corrisponderebbero due personalità musicali, una highbrow, quella tedesca, e una lowbrow, quella statunitense. Questa dicotomia ha attraversato i decenni, tanto da diventare un vero e proprio cliché nell'ambito della storia e della critica musicale. Un approccio di questo tipo, se per un verso può mettere ordine nell'attività di Weil, per il quale lo spostamento in America ha davvero rappresentato un nuovo inizio, per altro verso però non rende giustizia dell'unitarietà musicale di fondo della sua produzione. C'è chi allora, come Michael Feingold, lo ha considerato il compositore più influente del XX secolo e chi, come Busoni, una sorta di Giuseppe Verdi in miniatura o chi, come Adorno, ha considerato la sua vita da compositore di Broadway come un cedimento al sistema commerciale. Probabilmente gli sviluppi delle arti del secondo Novecento hanno fatto emergere con il tempo la specificità e la grandezza di questa figura, che è riuscita a creare un prodotto musicalmente articolato ma decisamente accessibile all'ascolto, indicando quindi una terza via tra gli sperimentalismi dell'avanguardia e la commercialità, diciamo così, della musica di massa. Weil, a cui hanno reso omaggio gli artisti più diversi, da David Bowie a Milva, da Lou Reed a Ella Fitzgerald o Sting, è forse uno dei primi compositori del XX secolo ad aver interpretato il proprio ruolo con versatilità, aderendo alla multiformità del reale e delle sue manifestazioni, e aprendo così una strada che non saranno certo in pochi a percorrere dopo di lui.
Made the sea or the land, he held all the stars in the palm of his hand, and they ran through his fingers like grains of sand, and one little star fell alone.
Il 23 giugno 1930 a Berlino ebbe luogo la prima rappresentazione dell'opera Der Jasaker di Kurt Weill. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.